Buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Gemini, Radio Grado e altre radio collegate. Oggi è mercoledì 9 agosto 2023, io sono Fabio Marcelli e questa è la rubrica che conduco su queste radio, su queste frequenze varie che ha nome Mondo in Transizione, un mondo in effetti oggi più che mai in transizione, come testimoniato da ultimo dagli sviluppi che si registrano sul continente africano, al quale dedicheremo alcune considerazioni nel corso di questa trasmissione. Lo scenario internazionale tuttora è dominato dal conflitto ucraino, rispetto al quale non si vedono possibili conclusioni pacifiche, nonostante gli sforzi negoziali che provengono innanzitutto dal Vaticano. Faccio qui riferimento a un'intervista al fondatore della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, sul Fatto Quotidiano di oggi, che dice appunto: la pace nel cuore di tanti, ma lì rimane, solo il Vaticano ci sta provando davvero. In realtà questo giudizio di Riccardi è un po' troppo, diciamo così, estremistico, nel senso che i tentativi ci sono. C'è stata da ultimo anche la conferenza a Jeddah promossa dal capo del governo saudita Bin Salman, con la partecipazione di molti stati, fra cui appunto il Brasile, la Cina ed altri. Ci sono anche gli sforzi di un altro personaggio sicuramente non democratico come il primo ministro, presidente, scusate, turco Erdogan, eccetera. Ci sono una serie di tentativi, ma questi tentativi si infrangono su di una sostanziale non volontà dell'Occidente, della NATO e di conseguenza del governo ucraino di negoziare. Viceversa, c'è uno sforzo costante di queste entità, di queste potenze, di rilanciare e continuare all'infinito il conflitto in Ucraina, l'inutile strage, appunto, per riprendere l'espressione coniata dal Papa Benedetto XV al tempo della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che ha, dal punto di vista della sua fenomenologia, vari aspetti in comune con quello in corso attualmente in Ucraina. La guerra continua, gli USA decidono altri 200 milioni di armamenti, quindi fra cui missili Patriot, quindi si continua a alimentare la strage e non c'è la volontà di negoziare. Le dichiarazioni dei governanti ucraini in questo senso sono estremamente chiare. Da ultimo, uno di loro ha detto che non vuole neanche sentire parlare di un Minsk 3. Ricordiamo che gli accordi di Minsk furono il tentativo, purtroppo fallito, trovare una soluzione pacifica al conflitto prima, ben prima dell'invasione russa, e ci si provò ben in due riprese. Appunto, si parla di accordi Minsk 1 e accordi di Minsk 2, che miravano sostanzialmente a conferire dei livelli di autonomia alle regioni contese e secessioniste della Crimea e del Donbass. Il fatto che oggi un esponente di alto livello del governo ucraino dica che non vuole neanche sentire parlare di Minsk 3 conferma quello che tutti già ci sapevamo, e che cioè è stato questo governo a far fallire i precedenti tentativi di accordo Minsk 1 e Minsk 2, che sono appunto una delle due grandi questioni sul terreno in Ucraina. L'altra, come è noto, è la questione dell'allargamento della NATO. che appunto più che mai appare decisa a includere anche l'Ucraina, dando così, aprendo la strada a conflitti sempre peggiori nel futuro prossimo e nel futuro anche più lontano. La questione del non allineamento dell'Ucraina è una questione veramente decisiva. Veramente decisiva perché appunto riguarda la sicurezza non solo della Russia ma di tutta quanta quell'area e ovviamente con questo governo non si fa, questo governo ucraino fortemente allineato e direi dipendente dalla NATO, non si parla di una appunto soluzione di questo tipo, ma è una soluzione che prima o poi bisognerà riproporre con forza, anche perché l'impressione è che gli stati maggiori dell'Occidente siano in preda a una sorta di crisi di imbecillità, non hanno in realtà nessuna idea su come uscire da questo conflitto se non continuare ad alimentarlo nella assolutamente fantomatica ipotesi di una vittoria della controffensiva ucraina. È probabile che l'inutile strage andrà avanti ancora per almeno un anno, fino alle prossime elezioni statunitensi, dopodiché si vedrà, forse il malfermo e se ne scende presidente Biden e qualcuno dei suoi consiglieri penseranno che tutto sommato è più favorevole per lui arrivare alle elezioni con una qualche forma di pace in Ucraina e quindi si arriverà a un cessate il fuoco, ma questa è un'ipotesi fra tante altre, potrebbe anche non succedere, poi ci saranno le elezioni, ci sarà la vittoria dell'uno o dell'altro, dei due candidati statunitensi e poi si vedrà. Nel frattempo continueranno a morire giovani ucraini e giovani russi per risultati che non si vedono e non si vedranno. Questo del resto è quanto succede con tutte le guerre. L'altra questione, appunto, come avevo anticipato, è quella dell'Africa, quella dell'Africa che appunto è tornata anch'essa alla ribalta dell'attenzione mondiale dopo un lungo periodo nella quale si era completamente eclissata e appunto era nota solo per le guerre che continuavano, anche lì guerre peraltro totalmente ignorate da parte dell'opinione pubblica europea e occidentale che hanno prodotto milioni di vittime in Congo e in molte altre parti di quel continente dimenticato. Oggi invece dell'Africa si torna a parlare a seguito di un episodio che appunto è il cosiddetto colpo di stato del Niger. Niger è uno stato del Sahel, quindi della fascia dell'Africa che si interpone fra il Sahara e l'Africa appunto della savana, l'Africa equatoriale, tropicale equatoriale. E il Niger è l'ultimo di una serie di stati dove sono giunti al potere dei governi militari, stesso avvenuto in Mali, lo stesso avvenuto in Burkina Faso, governi militari che però godono dell'appoggio di una buona parte della popolazione, appunto perché in qualche modo questi governi militari, danno voce a una aspirazione patriottica, indipendentista, anticolonialista di questi popoli da sempre appunto costretti a soggiogare al dominio delle potenze occidentali, in particolare in quella parte del mondo dell'Africa, al dominio coloniale e neocoloniale della Francia. Voglio qui riferirvi una dichiarazione di Luciano Vasapollo, decano di economia all'Università della Sapienza e cofondatore del capitolo italiano della rete in difesa dell'umanità e storico consulente sui temi dello sviluppo dei governi di Cuba e Venezuela, i quali parla di un Niger come nuovo Vietnam. e dice lo hanno chiamato colpo di Stato, ma io direi che si è trattato semplicemente di una riacquisizione della sovranità da parte del popolo del Niger, che ha buttato giù un governo fantoccio voluto da Macron. Questo è il giudizio di Luciano Vassabollo, che mi sembra un giudizio molto apprezzabile e condivisibile. D'altronde in Niger in questi giorni sono in corso grandi manifestazioni popolari a favore del nuovo governo del Niger, presieduto da Abdurrahmane Tchiani, già capo della guardia presidenziale del Niger, nominato capo del governo di transizione nello Stato dell'Africa occidentale. Mentre si parla in buona parte a sproposito, ma si parla di un possibile intervento militare in qualche modo sponsorizzato, finanziato, organizzato e guidato dall'Occidente contro il governo appunto militare del Niger. Viene spinta in questo senso la Nigeria, che è lo stato più importante, più popoloso e più potente di tutta l'Africa, se vogliamo, insieme al Sudafrica, ma è fortemente dubitabile che la Nigeria possa attuare un intervento appunto per procura di tipo neocoloniale contro il governo del Niger, che peraltro, come abbiamo detto, si giova dell'appoggio di altri governi dell'area, come quello del Burkina Faso e quello del Mali. D'altronde la questione non è una questione troppo semplice, appunto per l'importanza che assume il Niger dal punto di vista delle sue risorse, in particolare dell'uranio che viene prodotto in questo stato e che è destinato a alimentare le centrali nucleari francesi. Voglio qui citare un altro studioso di questioni internazionali, che è Fabrizio Casari, il quale sull'agenzia Altre Notizie ha pubblicato di recente un articolo molto interessante dal titolo Sahel Paris Adieu, e che dice appunto che il Sahel ha citato l'Occidente, in particolare la Francia, che cacciata dal Mali perde ora anche il Niger, pedina fondamentale nella scacchiera africana. L'uranio del Niger, che viene a mancare oggi, è oggi a maggior ragione strategico dopo la fine dell'import di idrocarburi dalla Russia, conseguenza della rottura dell'Europa con Mosca. Il Niger infatti fornisce il 40% dell'uranio necessario alla Francia per il funzionamento delle sue centrali nucleari. Anche la cacciata dal Mali non è stata indolore per l'Eliseo, la Francia non ha nemmeno una miniera d'oro, ma grazie al prelievo di 50 tonnellate di oro all'anno dalle 860 miniere del Mali, si trova al quarto posto del mondo per riserve del prezioso metallo, ben 2.436 tonnellate, e l'aumento delle riserve aurifere oggi strategico proprio di fronte alla crisi monetaria di dollaro ed euro e al venir meno del controllo totale sulla produzione di idrocarburi. Dunque uranio e oro garantiti fino a pochi mesi or sono, con l'insediamento di governi a forte identità nazionalista ed anticoloniale, diventano un ricordo e aprono un buco non indifferente nei conti francesi. Questo intervento molto interessante che mi invito a leggere di Fabrizio Casari su Altre Notizie di un paio di giorni fa, Sahel Paris Adieu. Quindi in movimento anche l'Africa. Si delinea sempre di più quella che lo stesso Papa Francesco ebbe a definire anni or sono, ancora prima dell'invasione russa dell'Ucraina, come una guerra mondiale a pezzi che è in atto, una guerra appunto che continua a espandersi, si creano nuovi focolai, ma a noi interessa vedere, per così dire, l'aspetto positivo di queste trasformazioni, di questi movimenti, che è dato da un risveglio dei popoli in corso anche in Africa, continente appunto a lungo escluso e noto solo per le guerre che si svolgevano sui suoi territori, oggi appunto teatro anche di manifestazioni popolari e di una volontà anticolonialista che risorge con forza e che è espressione anch'essa del cambiamento della situazione internazionale e del progressivo avviamento di un modello effettivamente multipolare di governo del pianeta, che è l'unico che possa poi avviare a soluzione i problemi enormi con i quali ci troviamo di fronte, le guerre, ma anche il cambiamento climatico, le diseguaglianze, eccetera. La rottura del modello colonialista e neocolonialista è una condizione ineludibile per avviare questa trasformazione. Anche l'America Latina continua il suo processo di rinnovamento. Per finire voglio fare riferimento alle elezioni presidenziali in Ecuador che avverranno domenica 20 agosto, quindi 11 giorni da oggi, e che speriamo vedano appunto, confermando i sondaggi favorevoli, la vittoria della candidata di Revolución Ciudadana dopo appunto il buio periodo intermedio caratterizzato dai governi neoliberisti prima di Lenin Moreno e poi di Guillermo Lasso. I sondaggi oggi danno come favorita la candidata Luisa González Alcívar, il vicepresidente Andrés Arauz di Revolución Ciudadana, la cui vittoria subito al primo turno domenica o in un secondo turno di ballottaggio in seguito appunto confermerebbe il rilancio in corso delle forze progressiste in America Latina, in un contesto appunto caratterizzato da una situazione sempre più multipolare e dall'inarrestabile declino dell'Occidente su tutto il pianeta. Per oggi è tutto, buona giornata a tutte e a tutti.